Nei nostri studi, Chiara De Lazzari, dottoranda alla Swinburne University. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Carlo, buongiorno Magica, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Iniziamo allora con questa decisione del governo di voler imporre una scadenza alle domande dei richiedenti asilo politico. Il ministro dell'immigrazione, Peter Dutton, ha reso noto che oltre 7.000 richiedenti asilo arrivati via mare avranno 4 mesi di tempo per presentare la loro richiesta di protezione da rifugiato. Ascoltiamo le motivazioni di Peter Dutton prima di commentare.
If people think that they can rip the Australian taxpayer off, if people think that they can con the Australian taxpayer, then I'm sorry, the game's up. And we are not going to allow people to take Australian taxpayers for a ride. We are prepared to support people who are legitimate refugees, but we aren't going to support people who are just accessing welfare, accessing taxpayer benefits, and then refusing to provide any information in relation to their protection claim.
E queste sono le parole di Peter Dutton che sostiene come il governo stia dichiarando guerra a chi intende sfruttare il sistema. E l'ultima frase poi sarà anche oggetto di polemiche, il fatto che secondo Dutton molti si rifiutino di fornire delle informazioni riguardo al loro caso. Allora Chiara, spiegaci i dettagli di questa iniziativa del governo.
Allora, la data di scadenza è stata fissata per il 1 di ottobre, quindi sì, 4 mesi circa, per completare almeno le richieste ed inoltrare le richieste per lo status di rifugiati politici da parte degli immigrati che sono arrivati via mare. Il numero, secondo Dutton, si aggira, come hai detto tu Carlo, intorno a 7.500 immigrati che ad oggi non hanno fatto domanda per lo status di rifugiati, ed il ministro ci tiene a ribadire che comunque questa decisione è stata presa perché ci sono state delle problematiche in passato, prima di tutto accusando il governo laburista precedente di non aver svolto il proprio dovere nel, diciamo, rispettare i tempi e le modalità per processare queste domande. Dutton sostiene che comunque l'Australia rimane uno dei paesi più aperti e più, diciamo, disponibili ad aiutare, più generosi ad aiutare le domande da parte dei rifugiati. Sa di fatto che comunque, secondo Dutton, il paese si trova in una situazione economica di crisi, che comunque aiutare delle persone che non hanno lo status legale di poter rimanere in Australia non è sostenibile nemmeno economicamente, e di conseguenza c'è bisogno di verificare che queste persone siano idonee comunque a fare domanda e rimanere in Australia.
Perché se entro questi 4 mesi non verranno presentate le domande, verranno proprio sospesi i pagamenti di Centrelink del welfare.
Esattamente, diciamo che per ora vengono mantenute le spese da parte del governo di Medicare, i costi da parte sempre del governo dell'educazione dei minori, ma è comunque, però, non verrà più dato il sussidio economico per aiutare le persone che sono arrivate sempre via mare. C'è da dire che nonostante ciò comunque le persone potranno continuare a lavorare entro il 1 di ottobre, e però comunque questa cosa deve essere compiuta, le domande devono essere fatte entro il 1 di ottobre, mettendo comunque una deadline molto vicina, non dando proprio il tempo alle persone di fare domanda per una serie di motivi, che comunque è proprio una questione di tempi, perché comunque la domanda è molto complessa.
Secondo il direttore dell'Asylum Seeker Resource Center, con Cara Panagiotis, le responsabilità sono del governo. La burocrazia è così complicata da impedire ai richiedenti asilo, addirittura in alcuni casi, di iniziare il processo della richiesta di asilo. Ascoltiamolo.
They waited 4 years to be legally allowed to in fact lodge an application, as in when they tried before they got their invitation letter and the bar was lifted, their applications were handed back to them and told to go away, because they created this Kafka system called Fast Track, whereby if you arrived by sea, the only way you could apply for asylum was when the minister personally intervened individually on your case and lifted the bar, allowing you to apply for asylum.
Queste le accuse appunto del direttore dell'Asylum Seeker Resource Center. Come risponde il governo?
Il governo in realtà non ha fatto un passo indietro rispetto a questa decisione e questa comunicazione che Dutton ha fatto qualche giorno fa. Il 1 di ottobre rimane la deadline, e il problema principale è che comunque il governo è stato accusato di non aiutare le persone ad inoltrare queste domande e a facilitare le domande proprio delle persone stesse. Ci sono persone che comunque volevano fare domanda ma sono state bloccate, o persone che sono in lista d'attesa che stanno aspettando che proprio il Dipartimento dell'Immigrazione applicazione dia l'ok per poter fare queste domande. C'è molto malcontento in generale, c'è molta preoccupazione, e comunque questa decisione da parte del governo è stata definita del tutto illegale, proprio perché va a violare i diritti dell'uomo, in questo caso persone che avrebbero tutto il diritto di fare domanda come richiedenti asilo, ma che in realtà non possono farlo proprio per questa deadline, tenendo conto che comunque c'è da dire la domanda per i richiedenti asilo è molto complicata, sono 60 pagine di form da compilare che richiedono qualsiasi tipo di informazione, ed è stato stimato che uno studio legale ci mette 10 ore per completare una singola domanda, quindi veramente complesso anche per gli addetti ai lavori.
Infatti sostenevano anche all'Asylum Resource Center che praticamente tutti devono avere il supporto e il sostegno di organizzazioni non profit, e che sia praticamente impossibile farlo personalmente. Allora, noi lasciamo da parte questo argomento, che sicuramente tratteremo nei prossimi giorni, e torniamo alla risposta dell'opposizione laburista alla finanziaria presentata dal governo una decina di giorni fa. Allora, il programma laburista, che è stato delineato da Bill Shorten, ha scatenato una piccola guerra interna dentro l'opposizione. Il protagonista è Anthony Albanese. Che cosa è successo?
Sì, Albanese non ci sta rispetto alle affermazioni che sono state fatte da Bill Shorten qualche giorno fa. Albanese è, diciamo, il concorrente, se vogliamo, almeno lo era, all'interno del Partito Laburista per la leadership del partito. Non ha condiviso i commenti fatti da Shorten, perché secondo Albanese non c'è stato in realtà un riconoscimento della forte influenza del Partito Laburista nelle decisioni prese dal governo proprio nel budget, e questa cosa doveva essere in realtà evidenziata, quindi dire all'elettorato e comunque dire ad alta voce l'importanza e l'influenza che ha avuto l'opposizione nel guidare queste decisioni, tra cui per esempio i fondi per le scuole, il supporto dei principi universali alla sanità pubblica, il bisogno di investire in infrastrutture come strade e ferrovie, e l'inserimento del National Disability Insurance Scheme. Queste, secondo Albanese, sono tutte vittorie del Partito Laburista, che ha aiutato, diciamo, guidato il governo anche a prendere delle decisioni anche su punti ideologici che di solito il Partito Liberale non appoggia al 100%. Shorten invece è stato molto critico, criticando il budget, non condividendo alcuni punti, non riconoscendo l'influenza del partito stesso. Di conseguenza c'è malcontento all'interno del partito, specialmente perché c'è già aria di campagna elettorale rispetto ai punteggi che si registrano per quanto riguarda il gradimento dei partiti da parte del pubblico. In questo momento la popolazione sarebbe a favore del Partito Laburista con un punteggio maggiore, in realtà la vittoria è abbastanza limitata, c'è un margine minore, un margine molto breve, quindi il Partito Laburista ci tiene molto a precisare la loro influenza a livello politico.
Stiamo parlando con Chiara De Lazzari, dottoranda alla Swinburne University, e spostiamoci in Gran Bretagna. Dopo 7 anni di indagini a suo carico in Svezia, Julian Assange è stato scagionato dalle accuse di violenze sessuali. Assange, lo ricordiamo, si trova ancora nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, ma rischia ancora l'estradizione negli Stati Uniti per le fughe di notizia di WikiLeaks. La madre di Julian Assange intanto ha chiesto aiuto al primo ministro Malcolm Turnbull per difendere il figlio. Una situazione complicata. Che cosa potrebbe succedere a questo punto al fondatore di WikiLeaks?
Dobbiamo ricordarsi che Assange è australiano, in questo momento risiede nell'ambasciata ecuadoregna a Londra, in seguito agli eventi di WikiLeaks, e proprio perché a cui è stato comunque ed Assange in questo momento non ha più un passaporto australiano per viaggiare. La madre ha fatto appello al governo australiano, in questo caso anche a Malcolm Turnbull, di difendere comunque i diritti di un cittadino australiano che in questo momento si trova bloccato in un'ambasciata ecuadoregna di un altro paese che comunque gli ha dato asilo, in questo momento rifugio, ma che in realtà queste domande da parte della madre di Assange sarà molto difficile poter assecondare, comunque poter fornire un passaporto al figlio per una serie di motivi. Prima di tutto c'è la questione che, sebbene il figlio volesse tornare in Australia, la faccenda sarebbe molto complicata. Il figlio in questo momento non può viaggiare, è sempre fermo in ambasciata, perché qualora uscisse in territorio inglese, proprio per un mancato mandato di comparizione, Assange verrebbe fermato dalla polizia e ci sarebbe il pericolo che comunque gli Stati Uniti richiedessero un espatrio da parte di Assange per venire processato negli Stati Uniti stesso. Quindi la posizione si complica. In realtà la madre vorrebbe un intervento più solido da parte del governo, che intervenisse nella faccenda per difendere i diritti del figlio. La questione è se il governo australiano voglia proprio andare a lottare contro il governo inglese e americano nello stesso tempo.